5 minuti, quindi cominciamo sicuramente perché vogliamo essere rispettosi un po' delle tappe. Allora, intanto bentornati a tutti, buona serata a tutti. Chiediamo al Signore che ci aiuti a fare questo percorso con intelligenza, di fede nel cuore e nella mente. Abbiamo detto ieri sera che sulla figura di Maria, cioè sulla teologia di Maria, sulla mariologia, si gioca la cristologia e la ecclesiologia, cioè l'identità di Cristo e anche l'identità della Chiesa. E sicuramente sulla figura di Maria si gioca anche la possibilità della riconciliazione tra le diversità delle posizioni teologiche delle Chiese, l'ecumenismo. Titolo era Maria Nuova Eva, abbiamo solo accennato, se volete, il testo biblico. Dicevo che ci saremmo tornati questa sera, però ripercorrendo quello che abbiamo detto, mi sembra che abbiamo esaurito anche senza entrare specificatamente nel testo della Genesi. Vi dicevo che la grande diversità tra Maria ed Eva è che Maria, che Eva, ha varcato la soglia di Dio. Dio non ha varcato la soglia dell'umanità, la soglia di Maria, ma è andato a bussare, perché lui non viola mai la nostra libertà. Abbiamo fatto anche delle affermazioni, io le riprendo spesso, che su Dio diciamo delle cose che sono più retaggio della filosofia che della fede. Noi siamo qui per focalizzare al meglio la nostra fede e quindi anche per focalizzare meglio la figura e il ruolo di Maria nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. Fino a qualche decennio fa c'era un luogo comune su Maria, soprattutto dato ai predicatori. Si poteva dire di tutto e sicuramente si sarebbe detto sempre troppo poco di Maria. Ma si sono dette delle cose giuste, ma anche delle grandi castronerie, che non solo non hanno favorito la radicalizzazione della fede, ma hanno compromesso il linguaggio tra le comunità cristiane. Perché? Tanti si chiedono come mai sia così difficile riconciliare le diversità tra le chiese. Di solito questa espressione viene un po' dal popolo, dalla base, perché la base ragiona più a livello di sentimento. È una buona cosa, però è una cosa molto ingenua. Come facciamo a mettere d'accordo diversità teologiche quando si fa fatica a mettere d'accordo il pensiero tra marito e moglie nella stessa casa? Abbiamo opinioni diverse. Le opinioni tra le chiese sono opinioni sulla fede. Abbiamo già accennato che su una E del credo siamo divisi con la Chiesa ortodossa. Quale E? Sul fatto che noi diciamo, ma è stata un'interpretazione presa un attimo arbitrariamente ad un certo secolo dalla Chiesa Cattolica, in cui noi facciamo l'affermazione modificando il Concilio Niceno-Costantinopolitano quando parliamo dello Spirito Santo, perché diciamo che procede dal Padre e dal Figlio, mentre il testo dice che procede dal Padre per il Figlio. Che poi sia per il Figlio, ma anche e dal Figlio, sono due cose conciliabili, ma bisogna spiegarsi, quindi non giudichiamo mai emotivamente. Io credo che l'occasione che ci viene offerta in queste serate per approfondire la nostra fede in Maria sia un'occasione propizia, sia per ricollocarla al giusto posto all'interno della nostra esperienza di fede, sia per fare un percorso che sia rispettoso di tutte le tradizioni cristiane che cercano di avere uno sguardo obiettivo su di lei, uno sguardo di fede. Una delle grandi, diciamo così, situazioni eccessive che sono accadute nella Chiesa cattolica di rito romano è che Maria è stata talmente enfatizzata da averla sottratta dal popolo santo di Dio e di averla fatta quasi di lei una dea. Maria è una creatura umana, figlia di Adamo, che però, come abbiamo detto ieri sera, per la sua capacità di sintonizzare la sua volontà sulla volontà di Dio, ha realizzato pienamente la sua umanità, il suo essere donna, il suo essere madre, il suo essere credente, identificata in maniera straordinaria all'umanità del suo figlio, e perciò la fede della Chiesa riconosce che lei, come suo figlio, terminato il corso della sua esistenza terrena, è stata glorificata, ma ci arriveremo nella quarta sera. Cioè la donna è la, non soltanto la nuova Eva, come dicevamo ieri sera, ma la vera Eva, la vera donna. Quella donna che rappresenta l'umanità pensata da Dio fin dalla creazione, capace di rispondere alle attese di Dio. Possibilità data a tutti se vogliamo. Quindi dobbiamo sentirla membro del popolo di Dio, sorella e madre. Ma non è una dea. Oltretutto, come diremo questa sera, perché parleremo della intercessione di Maria, faccio una premessa. Intercessione di Maria non necessaria. Utile, ma non necessaria. Lo dice il Concilio, eh? Perché se fosse necessaria l'intercessione di Maria, vorrebbe dire che per avere accesso a Cristo e al Padre abbiamo bisogno di lei. Invece, come dice la Rivelazione, la Sacra Scrittura, l'unico intercessore tra gli uomini e Dio, l'unico, è Gesù Cristo. Se lei intercede, non intercede direttamente presso il Padre, perché presso il Padre l'unico che può intercedere è il suo figlio, fatto uomo. Lei intercede per noi presso il figlio. È chiaro questo? Perché se saltiamo questa mediazione, quella di Cristo, e pensiamo di dover passare attraverso la mediazione di Maria, diamo a Maria un ruolo che non ha. Utile, ma non necessario. Faccio un esempio. Poniamo il caso che, lo facevo anche durante la messa, io abbia bisogno, un bisogno particolare, e per realizzarlo ho bisogno di un grande ministro. D'accordo? Se io conosco il ministro e il ministro conosce me, non ho bisogno di mediazioni, vado direttamente da lui, se c'è confidenza. Ma se non ho questa confidenza, magari ce l'ho con qualche intermediario, allora cosa faccio? Vado da lui dicendo: senti, puoi farmi questo piacere? Ecco, avete già capito, vero? Sia chiaro. Tanto più, ma lo citeremo. Il Concilio dice che è importante, è utile l'intercessione di Maria, perché occupa un posto particolare, ma non è necessaria, perché l'unica intercessione è quella di Cristo. Altrimenti affidiamo a Maria un ruolo che non le è proprio. Che sia efficace, sì. Allora parliamo subito dell'intercessione, riprendo quello che dicevo durante l'omelia questa sera. Cosa vuol dire intercedere? Significa fare un passo tra due poli per avvicinarli. Due persone, due opposti. Di solito l'intercessore, quando è che ha efficacia? Quando conosce entrambe le due parti che devono essere messe in gioco. Primo. Secondo, conosce il bisogno di colui che si trova in difficoltà e conosce la capacità dell'altro di poter realizzare il suo bisogno. Li fa incontrare nella speranza che possa essere soddisfatto quel bisogno. Ci siamo fino a qua? Fino a che punto è efficace questa intercessione? Da dove nasce questa efficacia? Beh, prima di tutto, se uno viene da me e posso fare qualche cosa per lui, mi convincerà nella misura in cui io sento mio il suo bisogno. Perché se non mi interessa, non mi metterò neanche in gioco. O no? Ok? Secondo, dipende da quanto io credo che la persona che può essere messa in gioco abbia gli strumenti per poter realizzare il desiderio di colui che si trova in gioco. altra condizione. La persona che può fare qualche cosa, quanto potrà mettersi in gioco rispetto alla mia domanda? Dipende dalla relazione che io ho con lui. O no? O no? Allora, di solito succede questo. Se io vado da una persona per intercedere per un'altra persona, la persona che viene appellata risponderà nella misura in cui lui stesso ha avuto un'esperienza nei miei confronti in cui ha avuto un bisogno e io l'ho soddisfatto. Perciò potremmo dire, uso un termine improprio, un certo debito di riconoscenza, poiché ho fatto qualcosa di prezioso, di importante per lui. Lui non potrà dirmi di no nel momento in cui io chiedo qualcosa. Ci siamo fino a questo punto o no? Maria, ecco lei che intercede, ci siamo su questo, presso il figlio. Quanto è importante, quanto è efficace la sua intercessione presso il figlio? Scusate, che cosa ha fatto lei per Dio? Nel momento in cui Dio le ha chiesto se era disponibile a fargli un piacere, e quanto grande per lui e per l'umanità, ma per lui perché Dio aveva il desiderio di salvare l'umanità, di mettersi in gioco per poter salvare l'umanità, quanto ha risposto Maria alle attese di questa domanda? Consegnando totalmente se stessa. Ci siamo o non ci siamo? Come può Dio, nel momento in cui lei chiede qualche cosa a lui, al suo figlio, non trovare risposta nel momento in cui, quando lui le ha chiesto, lei ha dato tutto? Avete capito? Cioè la misura dell'intercessione dipende da tutte queste condizioni. Perciò è chiaro che Dio ha un sentimento di paternità nei confronti di tutti gli uomini. Gesù è venuto per questo. Ma come può Gesù rifiutare qualche cosa a colei che nulla ha rifiutato? A Dio. Cominciamo a focalizzare le cose, spero. Perciò pensate a quanto è un dono che Dio ha voluto fare all'umanità. Perché è chiaro che se io vado da Dio, che è Padre, e gli chiedo qualcosa passando per Cristo, come può negarmelo? Ma se io vado da Lui e oltre alla mia richiesta, in fianco alla mia c'è quella di questa madre che ha dato tutto e che mi è stata data come madre, non sentire ancora di più il bisogno di rispondere alla nostra attesa. Ecco, questo è un ruolo fondamentale di Maria, ricollocarla nel punto giusto. Sono stato sufficientemente chiaro? Quindi Maria non è una dea, è nostra sorella secondo l'umanità, è figlia di Adamo come noi. La grande diversità tra lei e noi è che lei nulla ha negato a Dio. Il suo cuore è stato tutto rivolto, non ha ceduto a nessuna seduzione. Anche lei è stata tentata, se Gesù è stato tentato anche lei è stata tentata. Ma la grandezza di Maria è quella di aver assecondato soltanto, di aver ceduto soltanto alle seduzioni dell'amore, non alle seduzioni del male. Ha cercato la volontà di Dio in tutto e per tutto. Allora, cerchiamo di vedere il ruolo di Maria nella Chiesa. Ci aiuteremo con alcune stimolazioni. Domanda, una provocazione, trita e ritrita a questo punto. Maria e la Chiesa non questa Chiesa fatta di mattoni, Chiesa comunità. Domanda sotto, chi è più grande? Sentiamo un giovane, secondo i giovani. Cos'è? Ho detto sentiamo i giovani. Cosa dici tu? Ma non c'è voto, non c'è niente, ha sensibilità. La Chiesa, tu dici. Tu, Mosè, cosa dici? Maria. Allora abbiamo già un 50%, palla al centro. Palla al centro. D'accordo, voi cosa dite? La Chiesa. Agostino ha detto la Chiesa. La Chiesa. No. Cosa dice? Maria. A voce, devo dirlo però. Maria. Grande incertezza. Ho detto, adesso non svicoliamo come fanno i diplomatici. Allora, a una risposta non si risponde con un'altra, a una domanda non si risponde con un'altra domanda, si risponde con una risposta. Maria o la Chiesa? Tutte e due. Allora abbiamo Maria, la Chiesa, tutti e due. Qualcun altro vuol dire qualcosa? Allora, ho tra le mani il messale. Il messale contiene tutte le celebrazioni. Allora, lasciamo stare le celebrazioni di Cristo, che quello va al primo posto, d'accordo? Poi ci sono le memorie o le feste dei santi. Poi ci sono i comuni. Cioè, il comune, cos'è il comune? Quando c'è un santo, ha un suo grado il santo, perché per esempio c'è la memoria, c'è la festa, c'è il martire, c'è l'apostolo. Cerchiamo di dare una gradualità, quindi c'è il comune dei, c'è una gradualità nel messale, non vengono messi giù a caso. Allora, per esempio, voi tra gli apostoli e i martiri, chi mettete al primo posto? No, santi, apostoli e martiri, vediamo chi mi mettete. Datemi una gerarchia. Negli apostoli sì. Beh, Giovanni, per esempio, di Giovanni che è apostolo ed evangelista, non abbiamo consapevolezza che abbia subito il martirio, cioè che abbia subito l'esilio, sì. Ma il martirio non abbiamo conoscenza di questo, anzi, secondo la tradizione della Chiesa, veramente è il presbitero, anzianissimo lui. Addirittura quando scrive il suo Vangelo, l'Apocalisse, sembra che abbia già 90 o quasi 100 anni, apostolo Giovanni. Allora, per ultimi, vi aiuto, i santi e le sante. Un po' più su dei santi e delle sante, le vergini. Un po' più su delle vergini, i dottori della Chiesa. I dottori della Chiesa non sono quelli che fanno l'appendicite, ma sono quelli che hanno una teologia talmente importante, preziosa, da essere sicura per la fede. Santa Caterina da Siena è dottore della Chiesa, per esempio. Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, per citare delle donne. Prima di loro ci sono i pastori, perché devono pascere il popolo di Dio, hanno la responsabilità di guidarli nella fede, quindi prima dei dottori ancora. Prima dei pastori ci sono i martiri. Prima dei martiri c'è la Beata Vergine Maria. Ma prima della Beata Vergine Maria c'è il comune della dedicazione della Chiesa. C'è la Chiesa. C'è la Chiesa. Perché Maria è madre della Chiesa, come vedremo, un membro eletto della Chiesa, è immagine della Chiesa, ma non è la Chiesa, è una porzione della Chiesa. La Chiesa, che cos'è la Chiesa? L'immagine di ieri. Non siamo noi, siamo noi e Cristo. Non siamo noi e Cristo. Siamo noi, Cristo, gli angeli, i santi, Maria Vergine. La Chiesa è capo e corpo. Vi ricordate l'immagine della Madonna del Segno di ieri? Leggiamo questo testo. Vi dico subito chi è. Sant'Agostino che scrive questo. È sicuro Sant'Agostino? Sì, è sicuro. Santa è Maria, beata è Maria. questo è un testo che abbiamo nel breviario il giorno della presentazione di Maria al Tempio, il 21 di novembre. Santa è Maria, beata è Maria, ma è migliore la Chiesa che la Vergine Maria. Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa, un membro santo, un membro eccellente, un membro che tutti sorpassa in dignità, ma un membro. Non è tutto il corpo, ma tuttavia è sempre un membro rispetto all'intero corpo. Se è membro di tutto il corpo, allora certo vale più il corpo che un solo membro. Il Signore è il capo di questo corpo. Allora certo vale più il corpo che un suo membro. E il Cristo totale è capo e corpo. Che dire? Abbiamo un capo divino, abbiamo per capo Dio. Perciò, carissimi, badate bene, anche voi siete membri di Cristo, anche voi siete corpo di Cristo. Osservate in che modo lo siete, perché Egli dice: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Vi ricordate quando viene interpellato: qui fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli? E sembra che Gesù manchi di rispetto alla madre. No, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio è per me sorella, fratello e madre. Chi è che più di ogni altro ha fatto la volontà di Dio? Quindi ha elogiato Maria, ma ci sta dicendo che anche noi possiamo diventare la madre di Maria, il fratello di Maria. E qui continua Sant'Agostino, è eccezionale, perché dice: come potrete essere madre di Cristo? Chiunque ascolta e chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Mica finita, continua Sant'Agostino. È scappato una parte, era la parte principale, comunque va benissimo. Colei che credette in virtù della fede, in virtù della fede concepì. Fate attenzione, vi prego, quello che disse il Signore Gesù Cristo stendendo la mano verso i suoi discepoli: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Forse che non ha fatto la volontà del Padre la Vergine Maria, la quale credette in virtù della fede, concepì in virtù della fede, fu scelta come colei dalla quale doveva nascere la nostra salvezza tra gli uomini, fu creata da Cristo prima che Cristo in lei fosse creato. Ha fatto sì, certamente, ha fatto la volontà del Padre Maria Santissima, e perciò conta di più per Maria, lo ripeto, conta di più per Maria essere stata discepola di Cristo che essere stata madre di Cristo. Perché è diventata madre? Perché ha creduto. Non è grande perché il Verbo si è fatto carne nel suo grembo o perché l'ha partorito, ma si è fatto carne e l'ha partorito perché ha creduto. E Gesù ha detto: chi fa la volontà del Padre mio è per me padre, sorella e madre. Mi capite, vero? Spero. Quindi lo ripeto: ha fatto la volontà del Padre Maria Santissima, e perciò conta di più per Maria essere stata discepola di Cristo che essere stata madre di Cristo. Lo ripetiamo: fu per lei maggiore dignità e maggiore felicità essere stata discepola di Cristo che essere stata madre di Cristo. Perciò Maria beata, perché anche prima di dare alla luce il Maestro lo portò nel suo grembo. Questo è importante, e Sant'Agostino ha detto una cosa fondamentale, ed è fondamentale anche per noi, è fondamentale per la fede della Chiesa: non significa sminuire il ruolo di Maria, l'ho già detto, significa collocarla nel punto giusto. E nessuno più di lei ha accolto la volontà di Dio. Quindi c'è maestra, tra poco entreremo in una pagina del Vangelo, spero che sia veramente eloquente per tutti noi. Allora, questo l'abbiamo visto. Eppure Maria, Vergine Madre, è modello della Chiesa. Quindi è un membro della Chiesa, è madre della Chiesa, ma è anche modello della Chiesa. Torniamo al Concilio. Ricordate che ieri sera abbiamo letto due testi della Lumen Gentium. Ci torniamo anche stasera. Stupendo questo testo. Numero 63 della Lumen Gentium. La Beata Vergine, per il dono e l'ufficio della Divina Maternità, l'ufficio cioè aver compiuto questa missione, non un ufficio da scrivania, che la unisce col Figlio Redentore e per le sue singolari grazie e funzioni, è pure intimamente congiunta con la Chiesa. La Madre di Dio è figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio, nell'ordine della fede, perché ha creduto, nell'ordine della carità, dell'amore e nell'ordine della perfetta unione con Cristo. Abbiamo visto ieri, ha camminato con Cristo fino alla croce. Infatti, nel mistero della Chiesa, la quale pure è giustamente chiamata la Chiesa Madre e Vergine, la Beata Vergine Maria occupa il primo posto, presentandosi in modo eminente e singolare quale Vergine e quale Madre. Quindi, anche qui Sant'Agostino dice, come Maria è Vergine e Madre, la Chiesa è Vergine e Madre, a immagine di Maria. Ciò perché per la sua fede e quindi per la sua obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio senza contatto con l'uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo, come una nuova Eva, credendo non all'antico serpente, ma senza alcuna esitazione al messaggero di Dio. Diede poi alla luce il Figlio, che Dio ha posto quale primogenito tra molti fratelli, cioè tra i credenti. Allora, lei collabora alla rigenerazione e formazione dei quali essa coopera con amore di madre. Ci siamo fino a qua? È abbastanza chiaro? Qualche domanda? Siamo riusciti a focalizzarla, a metterla al giusto posto? Allora, non là, là è qua. Come noi e per noi. E modello. I santi, e quindi anche Maria, prima di essere degli intercessori, sono dei modelli da imitare. Arriviamo dunque ad un testo che la rappresenta. Quale sarà questo testo? Le nozze di Cana, dove lei intercede. Però le nozze di Cana vanno lette con una chiave interpretativa simbolica, se no non capiamo proprio niente. Vi dico subito, non è un ritornello che io faccio spesso mio per una mania mia, ma tutti i traduttori, gli esegeti, gli studiosi dice che questa pagina è tradotta male. Giovanni 2:1-12, siamo nel Vangelo di Giovanni. Leggiamo il testo e poi riprendiamo quasi parola per parola. E ho lasciato i numeri dei versetti perché così torneremo meglio dopo sul testo. Testo eccezionale. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Vi dicevo ieri che Giovanni non chiama mai Maria, la chiama la madre di Gesù. Oppure fino a dire c'era la madre, in maniera enfatica eccellente. C'era la madre di Gesù e fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. C'è una diversità. Maria precede, ci si accorge dal testo? Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. E Gesù le rispose, donna, che vuoi da me? Traduzione orribile. Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre, che mi pare adesso non ho il testo sotto mani, ma è la madre, disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, sorpresa, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Vi lascio qualche istante perché focalizziate le curiosità che vi suscita questo testo. Spero che ne abbiate di curiosità su questo testo, di domande. Qualcuno vuole prendere parola, dirmi qual è la curiosità, qualche domanda? Sì, Claudia. Perché il terzo giorno? Grazie. Risponderemo. Importante. L'importanza del vino, è così importante il vino? Chiama l'ultima cena. Donna. Non è ancora giunta la mia ora. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. La traduzione di prima era: tutto quello che vi dirà, fatelo. Ma è più corretta questa traduzione per quello che riguarda questa espressione. Niente altro?
Vengono in alcun modo citati gli sposi, cioè chi festeggia il banchetto. Non vengono citati
gli sposi, vero? Solo lo sposo indirettamente da colui che presiede il banchetto, certo. Strano, no? C'è la festa di nozze. Non si sa chi sia lo sposo e chi sia la sposa. Nessun'altra domanda. Vabbè, strano, io ne ho tantissime. Certo, c'è un movimento, c'è la frase di Maria, c'è quello che dice Gesù e quello che fanno i servi, sì. Allora, sì. Gesù che sembra che non si accorga, sì. Intanto ho detto che è tradotta male, ma non tutta, è tradotta meglio di quella di prima. La traduzione prima diceva non hanno più vino, ma nel greco c'è proprio non hanno vino. Non hanno più vino, non hanno vino. Maria si accorge, sì. Vabbè, è l'inizio dei segni, sì. Manifestò la sua gloria. Vabbè. Allora, siamo nel Vangelo di Giovanni. Giovanni scrive ormai dopo 60 anni che Gesù è risorto. Se noi confrontiamo il suo Vangelo con gli altri Vangeli, non ci troviamo. Perché gli altri Vangeli raccontano gli eventi e ci interpellano perché sappiamo quello che è accaduto. Giovanni racconta il senso degli eventi, ma più in profondità. Il suo Vangelo lo racconta dalla nascita di Gesù fino alla morte e alla risurrezione, ma fa un racconto strutturato in una maniera teologica, cioè di fede, a una comunità che sicuramente aveva elaborato con lui, che presiedeva quella comunità, un linguaggio alto, profondo, non superficiale, arricchito dal simbolo. Quando è che interviene il simbolo nel linguaggio? Quando ci si accorge che il linguaggio è insufficiente per dire la realtà. Il simbolo, lo dice la parola stessa del greco, mette insieme tanti significati. E accanto alla parola simbolo, è piena di simboli questa pagina, c'è il segno. Giovanni, per esempio, non parla mai di miracoli. Gli altri evangelisti avevano parlato di miracoli. Disastro. Perché i miracoli non sono serviti per suscitare la fede. Gesù stesso dirà che in tutti i villaggi dove ha compiuto il maggior numero di miracoli, non hanno creduto. Guai a te Carfarna, guai a te Corazzin, perché se a Sodoma e a Gomorra fossero successi le cose che sono successe qua, già da tempo si sarebbero convertiti. Non è con i miracoli che si va a Dio. No. Ma i segni possono parlare. I segni indicano qualche cosa, tracciano una via, sono degli indicatori. Cioè mi tracciano una direzione, ci siamo. Qui Gesù ha compiuto il primo dei suoi segni. Il Vangelo di Giovanni è costruito su 7 feste e su 7 segni. L'ultimo sarà il segno della risurrezione di Lazzaro, che prelude alla risurrezione di Cristo. Il segno è indicatore, quindi, d'accordo? C'è un proverbio cinese che dice che quando uno con il dito indica la luna, lo stupido guarda il dito. Il dito è il segno, ma se uno si ferma al segno non vede la luna, non capisce niente. Ci siamo fino a qua. Se uno si ferma al vino, si è fermato al segno, non a quello che il vino vuole indicare. Giovanni XXIII diceva che questo, Giovanni XXIII Papa, che sembra, lui diceva il miracolo, il segno più inutile di tutti, è il più significativo di tutti. E adesso ci entriamo dentro. Vi dicevo che il Vangelo di Giovanni è costruito su 7 feste e su 7 segni. Questo è il primo segno. Quando si compie questo segno? Il terzo giorno, d'accordo? Ci siamo? Se io vado indietro, vedo che C'è scritto il giorno dopo di un fatto, vado indietro, il giorno dopo, il giorno dopo. Mi accorgo che ci sono 4 giorni da quando Gesù ha fatto il battesimo, chiama i discepoli, il giorno dopo se torno indietro. Quindi 4 giorni sono le 4 azioni che Gesù ha compiuto prima. Poi c'è questo salto, il 3° giorno, quindi 3 giorni dopo. 4 più 3 quanto fa? In quanti giorni Dio ha fatto la creazione? L'Evangelista ci presenta la prima settimana di Gesù, i primi 7 giorni, come la nuova creazione. Quando è stata compiuta la creazione? Nel quale giorno dei 7? Il 7° giorno. Ci siamo? Il 7° giorno. Quindi l'Evangelista ci sta dicendo che colui che comincia ad agire è il nuovo creatore. Dove si compie questa azione? Ad una festa di nozze. Di solito le nozze sono una festa, è la festa dell'umanità. Che pensiero abbiamo noi spesso di Dio, o che pensiero hanno spesso gli uomini di Dio cristiano? Non è forse quello che viene a rovinare la festa? Con dei no? Con dei limiti? Perché se sono cristiano devo osservare delle regole, non sono libero, rovina la festa, perché sono contento se posso fare quello che voglio. Ma se faccio quello che voglio senza dare una direzione alla mia vita, sarò veramente contento? Potrò realizzare nella felicità la mia vita? O no? Gesù viene non a rovinare la festa dell'umanità, ma poiché l'umanità ha perso il senso della festa, è venuto a mancare il vino, lui è venuto a portare il vino. Perciò questo segno non solo non è inutile, ma è più utile di tutti. Uno direbbe, è inutile perché non c'era un malato da guarire, non c'era uno scorpio da raddrizzare e neanche un morto da risuscitare. Eppure questo segno, già all'inizio della settimana di Gesù, raccoglie tutti gli altri segni, perché quel vino che verrà fuori rappresenterà pur qualcosa e cercheremo di capire che cos'è. Ci siamo fino a qua? Non solo, ma pensate al termine il 3° giorno, ci verrà in mente qualcosa. Che cosa è accaduto un certo 3° giorno? Gesù è risorto, quindi è segno della potenza della risurrezione in Giovanni. A questa festa di nozze dove c'è una coppia di sposi in cui rischiano di perdere il senso della loro festa e ci sono tutti gli altri, è l'umanità che deve ancora incontrarsi con Cristo. C'è qualcuno che precede Gesù. Chi c'è? La madre di Gesù, colei che favorisce l'incontro, colei che intercede, che fa incontrare chi è nel bisogno e chi può colmare quel bisogno. Perché lei può intercedere e favorire questo incontro, dando anche l'indicazione perché possa realizzarsi, poi vi entreremo? Perché Maria ha già fatto questa esperienza, è stata incontrata, è stata evangelizzata, obbedendo alla parola la sua vita ha trovato pienezza, la sua vita è piena di vino, è la donna del cantico, nel senso che è inebriata dal dono di Dio. E quindi favorisce con l'umanità rappresentata in quella festa di nozze l'incontro con Cristo, perché coloro che lo incontreranno, se faranno quello che ha fatto lei, si realizzeranno in loro le stesse cose che si sono realizzate in lui. Le anticipo, quando dirà, dopo l'intercessione vi andremo, che cosa dice la donna, la madre, ai servi? Qualsiasi cosa vi dica, fatela, cioè come dire, fidatevi perché io ne ho fatto l'esperienza. Mi capite? Cioè fidatevi, mettetevi in gioco, non abbiate paura, favorisce l'incontro, è lì. E difatti precede Gesù, l'evangelizzata precede Gesù perché possa esserci l'incontro della evangelizzazione. Evangelizzare significa portare una lieta notizia, ed è la lieta notizia dell'incontro di Dio con gli uomini che viene a colmare la loro vita. Maria continua a testimoniare questo e continua a parlare dicendo questo. Fu invitato alle nozze, venuto a mancare il vino. Nella nostra vita a volte vengono a mancare le motivazioni, la voglia di andare avanti, il senso della vita. Siamo provati dalle difficoltà, dai lutti, probabilmente anche per colpa nostra. Abbiamo consumato tutto quello che avevamo senza alimentarlo. Lei se ne accorge. La madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Risposta di Gesù: donna, è un titolo onorifico. Qualcuno mi chiedevi tu, Larry, chi? No, Elio. Donna è un titolo onorifico, significa signora, donna sposata, una donna che ha realizzato completamente se stesso, quindi non è mancanza di rispetto, è un titolo altissimo che Gesù dà. Però bisogna spiegare bene, che vuoi da me non è ancora giunta la mia ora, letteralmente dal greco, donna, che è a me e a te? Non è ancora giunta la mia ora, non c'è nel punto esclamativo, nel punto interrogativo, perché in greco non c'è il punto esclamativo, il punto interrogativo. Perciò può essere tradotto così. Qualcuno traduce: che è tra me e te di questo? Che cosa ce ne importa? Non è accettabile come traduzione. Seconda possibilità, punto interrogativo. Che cosa mi stai dicendo? Non è forse giunta la mia ora? Lo so bene che devo intervenire, intervengo sicuramente, no, perché allora non avrebbe senso quello che ha detto. E poi l'ora in Gesù sarà l'ora in cui darà la vita sulla croce, quello sarà il compimento della sua missione. Quindi sta dicendo: stai chiedendomi una cosa, chiedendomi di anticipare una cosa che io non posso anticipare. Ma Maria conosce il figlio, altrimenti non avrebbe senso, perché se avesse colto che la risposta di Gesù è negativa, non avrebbe detto ai servi: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ha già capito, la sua intercessione è efficace. E sta dicendo la cosa più importante che Maria ha detto e continua a dire alla Chiesa. Adesso questa parola che Maria ha detto ai servi là è la stessa parola che la Vergine Madre Chiesa, come la Vergine Madre Maria, continua a dire ai suoi figli. Tutto quello che Gesù vi dice nel Vangelo, qualsiasi cosa vi chieda, anche quella che vi sembra più assurda, fatela, perché questo sarà il successo della vostra vita. Questa è la parola più importante pronunciata da Maria. Pensate che in tutti i Vangeli, per esempio nel Vangelo di Marco non c'è riferimento, non ci sono i Vangeli dell'infanzia, nel Vangelo di Luca sì, però non c'è nessuna parola di Maria detta agli uomini, nessuna. Dialogo con l'angelo, con Elisabetta, ma non agli uomini. È Giovanni che riporta questa espressione qua, ed è la più importante di tutte. Oltretutto, nella tradizione orientale dell'iconografia c'è una modalità di esprimere la Madonna, oltre a quella che abbiamo già visto, che si chiama Odigitria, cioè colei che indica la via, segno. Tiene il bambino in braccio, il bambino stesso ha un rotolo che è il suo Vangelo, lei con la mano lo indica, cioè sta indicando in Gesù e quello che dice la via. Quello che dice lui fatelo, non altri. E qualsiasi cosa vi dica. Questa parola continua a riecheggiare nella Chiesa. Adesso non voglio entrare in polemica, non apro altre parentesi. Questa è la frase più importante che Maria, e che continua a rimanere viva nella Chiesa. E l'intercessione di Maria tra colui che può fare qualche cosa e coloro che ne hanno bisogno si realizza solo nella misura in cui chi ascolta questa parola obbedisce a questa parola. E arriviamo, vienano là sei anfore, no, sono sei giare di pietra che non possono essere spostate, che contenevano acqua per la purificazione rituale dei giudei, cioè per diventare puri, per poter riconciliarsi con Dio. Sapete che facevano molte abluzioni, oltretutto erano vuote, rappresentano la legge antica, Mosè, Elia, la Bibbia di prima. Gesù disse loro: riempite d'acqua le afore. Non ha detto andate in cantina, c'era la cella del vino. C'era la cella del vino. C'erano dei contenitori per il vino. Il vino prima, quello che hanno finito, non era mica qua dentro. Quindi significa che non è il vino in sé quello che conta come elemento. Riempite d'acqua le anfore, le giare. E loro che cosa fanno? Rispondono a quella cosa. Perché dice, ma ascolta, sanno che manca il vino. E lui dice qualcosa di assurdo, perché non ha detto andate in cantina. Le giare non contenevano vino, non erano fatte per il vino. Loro lo fanno, obbediscono, addirittura le riempirono fino all'orlo. Rappresentano la nostra vita quando si è svuotata. Ci dice di ricolmarla, obbedire a quello che lui ci dice, anche se sembra assurdo. Disse loro di nuovo, c'è un'obbedienza progressiva, perché Gesù non dice riempite, attingete, portatene. Ad ogni frase corrisponde un'obbedienza. Significa che la fede obbediente ha bisogno di una gradualità, c'è una pedagogia. Disse, prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. A questo punto che cosa succede? Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano... Allora attenti bene, cosa hanno messo dentro nelle giare loro? Che cosa hanno attinto dalle giare? No, hanno attinto acqua, è diventata vino mentre obbedivano, mentre la portavano. Cioè è l'obbedienza che trasforma la nostra vita, il fidarci di Dio. Vi ricordate che cosa ha detto a Maria? Nulla è impossibile. Come posso io diventare madre senza concorso d'uomo? Nulla è impossibile a Dio. Colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo, finalmente viene fuori ma non sappiamo il nome, e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Fermi qua. Allora, guardate la cosa stranissima. Gesù è venuto a dirci che capovolge la mentalità degli uomini, che ha una novità inaspettata, che capovolge anche i nostri modi di ragionare. Delle giare che servivano per la purificazione diventano la fonte del vino nuovo. Significa che è capace di trasformare le cose secondo il bisogno dell'uomo. Mi capite? Non solo, ma questa era veramente la logica, che prima si versava e si serviva il vino buono, poi quando la gente era un po' brillo, quello meno buono perché se ne accorgeva di meno. Ma Dio capovolge gli uomini, capovolge le logiche. Maria l'ha capito, vi ricordate? Magnificat. Ha rovesciato i potenti dai troni agli occhi di Dio. Non valgono i ragionamenti umani, li capovolge. Ha scelto di essere un re senza regno, vi ricordate ieri, il regno dell'umanità, dell'amore, del servizio. Ma è testimone di tutto questo anche se è pellegrina nella fede ancora. Oltretutto, attenti bene, andiamo alla trasfigurazione di Gesù. Al momento della trasfigurazione in cui lui manifesta la sua divinità oltre la sua umanità, i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, vedono che accanto a Gesù si presentano due figure dell'Antico Testamento, Mosè, il Pentateuco, ed Elia, i profeti. Il testo dice in italiano che si udì una voce dal cielo che disse: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Vi ricordate? No, no, no. C'è Mosè ed Elia, Antico Testamento, le anfore che ormai rappresentano la legge antica, ha fatto il suo ruolo, si è svuotato. non ascoltatelo, ma ascoltate lui. Lui. Lui è la legge nuova, lui è il vino nuovo. Fermiamoci un istante. Quanto contenevano le giarre? Dunque lo dice qua, mi pare, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Facciamo una media tra 80 e 120, quanto viene fuori? 100, giusto? Quante sono le giarre? 6, moltiplichiamo, quanti litri di vino sono? Ma chi beve 600? Chi beve 600 litri di vino? Pertanto che la festa di nozze sia. Perché ci sta dicendo questo? Perché non ha detto una giara, ma 6 giare? Perché quando tu affidi la tua vita alla parola di Dio, lui la moltiplica molto di più delle aspettative. È sempre la logica di Dio. Nessuno che ha lasciato padre, madre e sorella non abbia 100 volte in più che madre, padre e sorella. Cioè Dio, quando tu gli dai così, lui ti dà così. Non solo, ma cambia la sostanza delle cose. Perché il vino non è solo sovrabbondante, esagerato, ma è di una qualità eccellente, mai sentita prima. Ci siamo fino qua? Allora, questo rappresenta in anticipo quello che avverrà nell'ultima cena e nella croce, perché il vino nuovo è la vita di Gesù, è il sangue scaturito dal suo costato. Ma non è tutto, perché anticipa quello che Gesù è venuto a dare. Ma c'è qualche cosa di più grande. Quante sono le giare? Qual è il numero perfetto? 7. Quindi è un numero imperfetto, vuol dire che manca una giara, la giara di un altro vino. Quando verrà fuori simbolicamente questa giara, questo vino della settima giara? All'ultima cena di Gesù. Però noi sappiamo che c'è un numero che supera il numero 7, che è il numero 8, no, l'abbiamo detto tante volte, il numero 8 rappresenta l'ottavo giorno, giorno senza tramonto, supera il compimento, ci siamo. E noi non aspettiamo di entrare nel regno per bere il vino nuovo, il banchetto del regno dei cieli. Cosa dice Gesù agli apostoli nell'ultima cena? In verità vi dico, io non berrò più con voi questo vino finché non lo berrò nuovo con voi nel mio regno. Quindi già c'è il dono di Dio in anticipo. La pienezza del dono si realizzerà nella croce, ma quella è profezia del vino nuovo che noi berremo nel banchetto del regno. È anticipato profeticamente, cioè ci sta dicendo va avanti, davanti a te ci sta una pienezza, fidati. E chi è che intercede perché possa realizzarsi questo? Colei che ne ha fatto esperienza. Ecco perché Maria è modello e madre e può intercedere per questo, se ci fidiamo di lei, altro che tante storie che sentiamo in giro. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, quindi prima ancora della gloria della croce, l'ha manifestata lì, i suoi discepoli credettero in lui. Attenti bene adesso, perché Maria, abbiamo detto, è discepola, è madre, è evangelizzata, è evangelizzatrice, intercede, realizza l'incontro, ma rimane discepola. Allora, qui ha preceduto Gesù per favorire l'incontro. Ha favorito l'incontro tirandosi indietro, suggerendo che cosa fare. Ci siamo? Però l'incontro poi deve diventare personale. I servi ci rappresentano. Lei si tira indietro e torna ad occupare il posto, non davanti a Gesù, perché ha preparato l'incontro e la strada, ma dietro a Gesù. Torna ad essere discepola. Dopo questo fatto scese a Cafarnao Gesù insieme a sua madre, la vedete dietro, insieme con i suoi discepoli. Il maestro camminava sempre davanti e i discepoli dietro. Quindi Maria torna ad occupare il posto. Guardate, evangelizzata, diventa evangelizzatrice come la Chiesa, ma sapendo di rimanere sempre discepoli. Questo vale per il Papa, per i Vescovi, per i preti, per ciascuno di noi. Se siamo evangelizzati perché abbiamo fatto esperienza di incontro con Dio, se abbiamo fatto esperienza di conoscenza di Cristo, abbiamo affidato la nostra vita a Lui, abbiamo permesso a Lui di trasformarci, non siamo completamente arrivati. Come tutti gli altri, rimaniamo discepoli, perché chi sta davanti è Lui, neanche Maria, sia chiaro, eh? È Lui. Ho risposto alle domande che avevate e le curiosità. Bello questo testo. Fortemente simbolico. Qualche domanda? Siamo nei tempi, Non abbiamo sforato un'ora, giusto? Sì.
Però vedo già un futuro lì in quello che leggo, cioè Maria dice non hanno più vino, cioè fa una... E Gesù dice donna che vuoi da me non è ancora giunta la mia ora, cioè è già un proiettarsi comunque nel futuro, o no?
No, di più, perché Maria con la sua intercessione, col suo modo di intervenire ha costretto, tra virgolette, Gesù ad anticipare la sua ora. In questo senso, intuisco. No, no. Allora, l'ora in Giovanni è la crocifissione di Gesù. E corrisponde alla gloria, è l'ora della gloria. C'è tutta la teologia di Giovanni su questa parola, ora, la mia ora. L'ora di Gesù è proprio l'ora della croce, perché li porta a compimento con l'effusione del suo spirito. Vi ricordate che fonde lo spirito, il suo costato aperto diventa l'immagine della generazione della Chiesa, sangue d'acqua, ma quella è l'ora. Qui diciamo che per l'intervento di Maria, lui risponde anticipando nel segno ciò che avverrà sulla croce. Quindi non è che sappia prima o meno, no, no, assolutamente. E qua c'è l'intuizione, il coraggio di Maria, perché è simbolica. Non ha senso che Maria sia intervenuta soltanto per il vino. Mi capite che se ci fermiamo al vino, cosa serve la festa di nozze? Quante ce ne sono? La festa di nozze è l'umanità. Siamo noi. Ho detto che Giovanni rilegge il senso degli eventi. Negli altri evangelisti noi non troviamo questo segno delle nozze di Cana, che è fondamentale. È fondamentale. Vi spiego? Perché la teologia dell'ora di Giovanni si compie sulla croce, che è il momento della sua glorificazione, non della sua umiliazione. Perché dona la vita e porta a compimento la sua missione. Il vino è proprio lo spirito, il sangue nuovo, la nuova alleanza anticipata nell'ultima cena. Qui c'è già un anticipo, un embrione, perché viene detto che in questo segno, cui ne seguiranno sei, sono già contenuti tutti gli altri in crescendo, quindi è già come un embrione che contiene tutto il resto. E quindi è il più importante di tutti, perché li contiene tutti. Un'altra domanda, qualche sottolineatura? Troppo difficile? Giovanni non è facile, però interpella la nostra fede. Pensate che questo testo delle nozze di Cana viene proclamato sempre in uno dei tre anni liturgici nella domenica dopo il Natale, no, la prima domenica del tempo dell'anno, che è la seconda, viene chiamata così, ci sono le nozze delle Cana, perché è chiamata Epifania. L'Epifania, che significa manifestazione, è Magi, battesimo di Gesù e nozze di Cana, perché lì ha manifestato la sua identità, la sua gloria. Quindi anche nella liturgia, quando noi celebriamo l'Epifania, il giorno di Magi, nelle antifone, riprese dall'Antico Oriente, c'è I magi, il battesimo, le nozze di Cana. Lì Gesù a Epifania ha manifestato la sua gloria. In una festa epifanica. I Vangeli, vedete, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che andrebbero non soltanto proclamati nella liturgia, ma proprio affrontati con pacatezza e anche con profondità e decodificati, perché il Vangelo di Giovanni va tutto decodificato, tutto. Vi ricordate per esempio i 153 grossi pesci? Benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Metteteci 153 grossi pesci voi in una rete. E che sta? Vuol dire che 153 ha un significato o no? E le sei giare e via di seguito. Perché poteva dirvi, c'erano una giare per la purificazione. No, ce n'erano sei. Dice anche quanto contengono. E dice che devono essere riempite fino all'orlo. Quindi ogni particolare parla alla nostra vita. Va bene, domani sera andremo dalla croce alla Pentecoste con Maria. Adesso ci fermiamo qua. Buona serata a tutti e grazie.